quasi Pasqua, no? Ma noi non ci fermiamo mica, non facciamo tante vacanze per Pasqua, mi sa.
No, beh, insomma, da giovedì a martedì, cinque giorni, i ragazzini stanno a casa tutti i giorni.
Quindi il lunedì di Pasqua mi dice che il primo di aprile non saremo in onda, allora.
Non ci sarà, ci sarà segna stampa, eccetera, beh, gli scherzi, sì. Quelli cercheremo di
segnarci. Lei mi stava chiedendo, ci sarà il pesce d'aprile?
No, non si poteva chiedere.
Ci sarà la programmazione di San Vincenzo?
Eh sì, di sicuro. Sagra
fanciullo, intoccabile, vero prof?
Sì, sia la Sagra del Fanciullo e poi anche la Sagra de Pasqua di Taibonair. Sagra del Fanciullo intoccabile perché è veramente un gesto di attenzione verso i bambini, verso i piccoli. Poi anche c'è quel bellissimo graffito affresco che si è di Dunio sulla chiesa, vicino alla chiesetta, quello che rappresenta i bambini che vengono portati a San Vincenzo perché una volta non c'era l'antibiotico, non c'era neanche il dottor e quindi
ci si affidava a San Vincenzo Ferrer.
Sì. Un'attenzione per i bambini che bisogna avere sempre. Già.
Di qui la chiesetta e la messa che viene fatta nel giorno di San Vincenzo, che credo trasmetteremo in diretta. Tra l'altro. Allora, parlando dei nostri argomenti, ho sentito dire che si vogliono fare classi separate, prof, per i locali e per gli extracomunitari. Che ne pensa?
Dunque, precisiamo prima cosa vuol dire questo classi separate per gli extracomunitari. Non è che tutti i bambini, figli di extracomunitari, vengono presi e ghettizzati in delle classi a parte, ma c'è la proposta che non è stata accolta tanto bene, a dire la verità. Forse ha già hanno tirato indietro, hanno detto che sono stati fraintesi, di per quei bambini, i ragazzini che arrivano senza conoscere l'italiano, metterli in delle classi separate dove imparano l'italiano. Allora, prima bisogna fare una distinzione sull'età dei bambini, perché se sono bambini di scuola dell'infanzia o dei primi anni delle elementari, loro non imparano la lingua straniera perché gliela insegni, ma perché la ascoltano. Quindi la cosa migliore è quella che stiano dentro le scuole dell'infanzia con i nostri bambini e anche nel primo o secondo anno della primaria.
Che apprendano.
Che perché va nelle orecchie per loro. I bambini piccoli piccoli hanno una capacità di imparare le lingue straniere molto superiore a quella degli adulti, la imparano proprio con un pezzo diverso del cervello, tra l'altro, no? Come i bambini lingua madre di due lingue che ne hanno due. E quindi lì sarebbe un errore grandissimo separarli per insegnare la lingua, come fa a insegnare la lingua a un bimbo di 3 anni, vabbè, o anche di 6. E una lingua che non è la sua e in un ambiente dove si trova catapultato. C'è il discorso anche dell'integrazione, quindi va bene. Se quando sono un po' più grandi abbiamo sempre chiesto in tutte le scuole d'Italia e sono state chieste risorse in più per poter affiancare a questi bambini e ragazzini o un mediatore culturale oppure un insegnante specializzato in L2, si dice, no? Cioè dove è la seconda lingua è l'italiano, facendo delle ore in più, dei corsi pomeridiani, eccetera, è sempre stato chiesto. Beh, è bene se viene fatto, soltanto che a me è sembrato un pochino un annuncio così, perché ci vorrebbero tante risorse, tanti soldi.
Che non ci sono.
Non abbiamo le risorse per fare le cose più semplici a scuola, figuriamoci. Ben venga comunque se danno questa possibilità, perché la nostra Costituzione dice che a tutti deve essere dato lo stesso diritto allo studio, e che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che si oppongono al fatto che ognuno possa realizzarsi in questo. Teniamo presente che questo dovrebbe essere collegato anche al discorso dello Ius Scholae, cioè facciamo di tutto perché questi ragazzini vadano a scuola bene, perché si integrino benissimo, e poi una volta che hanno fatto quel percorso che si chiedeva nello Ius Scholae, non mi ricordo più di quanti anni di scolarizzazione in Italia, gli vengano concessa la cittadinanza se sono nati in Italia. Io ho fatto esperienza con i miei nipotini che hanno frequentato una scuola dell'infanzia nella semiperiferia di Padova, dove c'erano più bambini stranieri che bambini italiani, e hanno fatto delle esperienze bellissime. Loro non hanno disimparato niente, hanno aiutato gli altri bambini, e le maestre sono state splendide, però lì avevano un po' di risorse in più perché hanno potuto sfruttare qualcosa, insomma.
Allora, cara prof, nell'ultimo numero non abbiamo potuto non parlare delle prove Invalsi, lo facciamo anche oggi, però parlando di certificazione di competenze per quanto riguarda i maturandi. Anche qui s'apre un bel pro e contro, un bel dibattito.
Sì, difatti, perché che questa cosa è passata tra l'altro in un disegno di legge, vabbè, deve essere ratificato come disegno di legge, però è già passato. Quindi già quest'anno nel curriculum delle competenze che viene consegnato ai maturandi dopo gli esami, se sono promossi, e che vedono solo loro, non è un documento pubblico, però si sa mai che un qualche datore di lavoro un giorno glielo chieda, oltre che il voto d'esame verranno anche scritte i risultati delle prove invalse in forma discorsiva, cioè per certificare che competenze hanno nelle materie principali. Perché è venuta fuori questa cosa? Perché c'è un grosso divario da anni e anni e anni, da che ci sono le prove invalsi, tra i voti di maturità dei ragazzi del sud e quelli del nord. Fin tanto che non c'erano le prove invalse, abbiamo sempre pensato che o sono più ignoranti i nostri ragazzi oppure sono più di manica larga, ma chissà. Adesso sono venute fuori le prove invalsi, i risultati si sono capovolti. Cioè alle prove invalsi della maturità i ragazzi del nord sono quasi sempre dalla sufficienza in su, diciamo, no? Nella fascia medio-alta, e ci sono anche le eccellenze, mentre quelli del sud stanno parecchio sotto. Ci sono parecchi punti di differenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le prove invalsi non valutano bene quello che invece i professori valutano? Dovrebbero venire fuori che i risultati sono uguali, bilanciati, cioè sia al nord che al sud, con la stessa scuola, gli stessi esami, la stessa prova scritta, le stesse prove scritte, dovrebbe, viva Dio, venire fuori le stesse percentuali.
Una cosa che non va nell'algoritmo.
Ma io più che all'algoritmo penserei che c'è nella pratica, nella consuetudine di dare voti più alti fin dalle classi prima dell'ultimo anno del liceo ai ragazzi nella zona sud che non nella zona nord. E questo non è bello perché poi i concorsi li fanno assieme, no?
Senta prof, gli organi di informazione raccontano, che il preside andò alla finestra o sul terrazzo e diede dei fascisti a chi stava organizzando il picchetto, la manifestazione, però pare che non sia proprio andata così, vero?
No, perché questo è un preside che ha sempre cercato di trovare il dialogo con i ragazzi. La settimana prima che succedesse questo aveva permesso di fare la cosiddetta cogestione, cioè che i ragazzi a scuola decidessero loro che stage, corsi di aggiornamento fare in quei giorni lì, lezioni su argomenti che di solito non vengono trattati a scuola, quindi da qualsiasi cosa potesse interessare i ragazzi, comprese le manganellate, aveva detto, e poi questi qua, alcuni di questi non contenti, quella mattina lì hanno cercato di occupare la scuola, o meglio, si sono messi di traverso a fare il picchetto, però non erano molti e quindi lui si è affacciato dicendo: no, voi siete pochi e impedite alla maggior parte di fare quello che vuole, cioè di entrare a fare lezione, quindi vi comportate da fascisti. E poi però li ha invitati, non questi ma chi voleva, a dialogare, a vedere come si poteva risolvere la questione, e c'è stata una mediazione. Lui era quello che poi ha detto che aveva chiamato la polizia quando aveva visto che c'erano gli occupanti, ma perché c'erano degli estranei, quindi ha fatto identificare gli estranei e portarli fuori, ma non aveva fatto sgomberare la scuola, e aveva poi con i ragazzi concordato che stessero al piano terra, che si era fatto dare l'elenco di quelli che si fermavano di notte. Quindi insomma questo preside secondo me si è comportato bene, a parte essere andato un po' in escandescenze, però dovrebbero fare così, insomma, cioè ha detto: qui dirigo io la scuola e quindi sì, mi uso gli strumenti che mi vengono dati anche però, e io credo che andrà tutto a finire bene lì.
Senta, una buona notizia, perché hanno cancellato quella sospensione di 12 giorni allo studente che aveva parlato con un giornalista, è stato un po' critico nei confronti della scuola.
Sì, tra l'altro su argomenti dove la scuola non doveva neanche offendersi, insomma. Però lui ha seguito l'iter che serve per ricorrere contro le sospensioni e gli è stata cancellata la sospensione di 12 giorni. Sono contenta perché, visto che il reato non esisteva, è giusto anche che non esistesse una pena, tra l'altro, così pesante.
E adesso invece parliamo di tutt'altro, parliamo di ozio e giovani. È sempre negativo l'ozio oppure no?
Secondo le ultime ricerche pare di no. Chiaramente non l'ozio prolungato, cioè il nulla fare per giorni e giorni, quello è negativo. Però che ogni tanto i ragazzi si prendano una pausa, quando ci sono ad esempio le vacanze appunto, e ciondolino anche per casa senza far niente, sta anche bene, perché noi li stiamo stressando troppo. Scuola, sport, attività varie di musica, di danza, di chissà cos'altro, poi sui voti, li pressiamo sui voti, no? Poi loro sono pressati dai social alla rovescia, nel senso che vanno loro a cercarsela. Ecco, ogni tanto hanno bisogno anche di star lì a far niente.
Staccare la spina.
Staccare la spina, perché l'esempio che fanno in queste ricerche è come a un certo punto il nostro cellulare non va più perché la memoria è troppo piena, bisogna fermarsi, resettarla, metterla un po' tranquilla, dopodiché si riparte meglio.
Non ricordo che andando a scuola mi mettessero sull'attenti, però insomma sarebbe stata anche una bella esperienza, adesso che non c'è più la Naia. Dico questo perché Pax Christi, che è un'associazione che opera per la pace, avrebbe denunciato la penetrazione militare nella scuola.
Ha preso lo spunto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la campagna pubblicitaria partita quest'estate da Giochi Preziosi, mi pare, con degli zainetti simili a quelli della Folgore,
sì,
no?
Paracadutisti.
Esatto, e allora che non sono proprio i più antimilitaristi quelli della Folgore.
E, vicino ai Marines.
Sì, è stata ritirata la campagna, quindi in seguito appunto a queste proteste fatte da Pax Christi e da altre associazioni antimilitariste. Dopo però andando a vedere, questa storia comincia abbastanza indietro, perché è dal 2004, cioè da quando è stata tolta la leva obbligatoria, che per spingere i ragazzi lo stesso a entrare nell'esercito, si è cominciati a infilare nella scuola qualche tipo di pubblicità, eccetera. Il fatto è che non possiamo da una parte insegnargli la Costituzione che ripudia la guerra, articolo 11, come strumento di offesa, lo leggo perché non fa mai male leggere la Costituzione, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Pensiamoci su a quello che succede adesso. In Sicilia, per esempio, per fare i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama in un'altra maniera, la regione ha fatto una convenzione con l'esercito per far fare gli stage dentro le caserme. Poi la Leonardo S.P.A., che è il produttore di armi massimo in Europa, italiana questa ditta, e dodicesimo al mondo, ha fondato una certa MedOr per rafforzare il rapporto col Medio Oriente, con 15 rettori ed università e docenti universitari. Allora comincia a pensare che le cose non vanno, cioè che c'è una certa pressione. Uno può dire, ma cavoli, l'esercito serve anche in tempo quando ci sono le catastrofi. Sì, ma io non credo che serva finanziare cose come i carri armati supermoderni o gli F-35 per le alluvioni in Romagna. Forse serve di più fare un po' le paghe più alte, visite del fuoco, e darle più mezzi. Ecco, quindi sì, c'è questo, teniamo le orecchie su, e Pax Christi lo sta facendo molto bene.
Made in Italy, parliamo del liceo del Made in Italy. Dicono che sia un grandissimo successo, anche se da qualche parte c'era un solo iscritto.
Sì, intanto in tutta Italia ci sono 1200 iscritti su 500.000 ragazzi, quindi 0, comunque. E poi c'è stato un caso a Crema dove c'era un solo iscritto, e quindi niente di male, non fai il liceo, no? Non attivi la classe. Ma cosa ha fatto sto dirigente scolastico? Molto illuminato, evidentemente. Ha detto no, bisogna farla sta classe. Ha estratto a sorte 24 alunni che si erano iscritti al socioeconomico. Ovviamente proteste dei genitori, ha dovuto tornare indietro, eccetera. Ma si fa una roba del genere?
No.
Vero?
Non lo si fa neanche quando c'è da insegnare la materia straniera, che si tira a sorte. E uno che vuole fare inglese magari è costretto a fare francese. Una volta succedeva, adesso no.
Sì, succedeva, ma lì non avevi alternative. Qui l'alternativa c'era, questi erano già iscritti all'altra sezione funzionante, quindi secondo me vuol dire voler far vedere a tutti i costi che questo liceo funziona. Funzionerà quando faranno i programmi di tutti e 5 anni, faranno la pubblicità su questi e vedrete che andrà tutto bene, ma fin tanto che danno soltanto i programmi dei primi 2 anni e tirano avanti le iscrizioni fino a chissà quando perché arrivano in ritardo, non va bene.
Senta, una bella notizia perché tornano i giochi della gioventù alle elementari.
Sì, che non ci sono mai stati tra l'altro alle elementari, perché i giochi della gioventù erano riservati alle medie e superiori. Interrotti per questioni economiche, sono ritornati adesso non solo per le medie e le superiori, ma anche per le elementari, anche se in una forma un po' diversa. Quarte e quinte, che sono le classi dove da quest'anno c'è l'esperto di educazione fisica, di educazione motoria, durante la prima settimana di giugno saranno invitati, con i fondi che sono stati messi a disposizione, a svolgere dei percorsi ludico-didattico-motorio-sperimentali in combinazione anche con il discorso dell'educazione alimentare, perché abbiamo il 30% di bambini obesi in Italia adesso. E avranno anche delle fasi provinciali e regionali. Io spero che le scuole qui intorno si attrezzino per questa cosa, lo facciano, perché sono delle belle feste per i bambini e sono dei belli avvicinamenti allo sport. C'è anche il sport in piazza fatto dalle associazioni. Ecco, se si mettono in collaborazione con le associazioni, di sicuro nella prima settimana di giugno può venire fuori qualcosa di molto bello.
Una notizia che può creare un po' di invidia anche alla grande industria, visto che all'università si annunciano 60.000 posti letto nuovi.
Sì, ministra Bernini li ha annunciati con i fondi del PNRR quarto, però non si sa, pronti entro il 2026.
Come le Olimpiadi.
Sì, già, guarda caso. Peccato che molti siano anche privati. Perché lo si capisce? Perché nel bando ci sono anche tutte le agevolazioni per... non fai l'agevolazione allo Stato sulla rendita catastale, vuol dire che ci sono i privati dentro. Cose di questo tipo.
E si dà la caramella ai privati.
Sì, e i privati aprono, ristrutturano e fanno in maniera poi che costi abbiano, che calmiere abbiano, vabbè, insomma.
E speriamo che lo facciano nel tempo, che non sia
sì,
una breve parentesi legata agli incentivi.
Sì, anche perché i ragazzi dell'università, il 70% di quelli che hanno finito la matura nel 22 si sono iscritti all'università, ma poi quanti riescono a farla con i costi che ci sono, soprattutto se sono fuori sede come i nostri?
E dovrei prendere l'appartamento.
E quindi, lì eccetera. Costa tanto.
Prof, siamo ai saluti.
Ah sì?
Buona Pasqua.
No, ci vediamo ancora prima.
Ah sì, c'è ancora una settimana,
giusto? Sì, non correre
buona
verso
settimana pre-pasquale.
Sì, buona settimana pre-pasquale.
La veccia popa. C'è la veccia popa. Oggi che andiamo in replica la domenica.
Benissimo.
Mentre lo anticipiamo il mercoledì.
Grazie a chi ci ha ascoltato.
Andiamo ad ascoltarci il testamento. Perfetto. Ciao prof.
Grazie a chi ci ha ascoltato.